L'uno insisteva timidamente. «Eppure, maestro, mi scusi, in fondo è un buon giovine, ha un gran capitale in quella sua voce d'ammirate». L'altro ripeteva risolutamente «No, no e poi no. Tu non capisci niente, gli basterebbe mangiarsi quel po' di dote. È uno scavezzacollo, povera nene». L'uno stava alla coda del pianoforte in piedi con la testa bassa, l'altro seduto alla tastiera. Al di là dell'uscio chiuso si sentiva una vocina soave canterellare. Il meno vecchio, quelli che stava in piedi, era alto di statura, magro, sbarbato. Aveva intorno a 60 anni, ma ne mostrava di più, sebbene i capelli fossero tutti folti e quasi neri, e i denti grandi, quando l'ampia bocca si apriva, apparissero tutti regolari e candidi. Vedendolo passare in cotta tra gli altri cantori nella lunghissima fila della processione del Corpus Domini, che in quegli anni aveva ancora luogo attorno alla piazza di San Marco, sembrava tale e quale uno dei cantori dipinti l'anno 1496 da Gentile Bellino, nel gran quadro della processione famosa delle reliquie. Un veneziano, puro e pretto, naso lungo, aquilino, mento grosso, un poco sporgente, labbra sottili. Cantava il basso profondo, scendendo al do sotto, toccando appena il re sopra. E nonostante gorgheggiava con facilità, interrompendosi spesso per ischiarirsi la gola con tanto fragore che pareva una cannonata, conduceva spesso i suoi allievi a cantare in coro nella cappella di San Marco. Ma prima voleva che andassero in un bacaro a berne un quartuccio per uno, egli faceva qualche ritornello, e a mangiare una ringa appena scaldata sulla graticola, perché giurava che le aringhe salate ripuliscono e ingigantiscono la voce. Quando di botto cacciava fuori una nota, tremavano le piccole invetriate della bettola. L'altro che diceva risolutamente di no era un vecchietto piccolo, snello, vispo, pulito, di 80 anni passati, con un'aureola d'argento intorno alla fronte, senza rughe, con le guance nude, rosee, e due occhietti in cui si leggeva la bontà serena. Allievo del Furlanetto, cantava da tenore, e ancora socchiudendo appena le labbra, lasciava uscire una vocina flebile, flebile, intonatissima, limpidissima, che pareva scendesse dall'alto. Da 50 anni aveva l'ufficio di maestro dei cori nella cappella. Il basso, Luigi Zen, non sapeva fare sul pianoforte altro che qualche accordo. Cercava ben bene le note ad una. Poi, contento di averle alla fine trovate, si sfogava a pestare sui tasti. E intanto gli scolari attendevano che il secondo accordo nascesse sotto le lunghe dita. Finivano per cantare senza nessun accompagnamento, salvo le battute d'aspetto picchiate dal maestro fragorosamente con i piedi e con le mani e contate a gran voce. L'accompagnamento lo faceva sentire di quando in quando il maestro dei cori Annibale Chisiola in casa sua, sopra uno strumento che stava tra il gravicembalo e la spinetta. E le bianche mani del vecchietto andavano sulla tastiera senza scosse, senza scatti, mentre le dita, incurvate sotto le palme, non pareva si muovessero affatto. Eppure le scale, i trilli, i gruppetti, gli arpeggi si succedevano con una precisione, una rapidità, una scorrevolezza ammirabili. Le più intricate fughe delle partiture manoscritte erano sgrovigliate all'improvviso. I canoni, le imitazioni, i moti contrari assumevano sotto quei dorsi convessi delle piccole mani una chiarezza lampante. Se il canto degli allievi procedeva liscio sopra l'accompagnamento che udivano per la prima volta, se i duetti e i terzetti andavano innanzi senza intoppi, la faccia dello Zen raggiava di consolazione. Il Chisiola, indulgente, bisbigliava «Non c'è male, proprio benino, bravi figliuoli». Ma talvolta interrompeva per dare un consiglio, per correggere uno sbaglio, per far ripetere un passo, ed allora lo Zen, rannuvolandosi, prendeva le difese del proprio scolaro e rifaceva il canto con il suo vocione portentoso, sicché il vecchietto finiva per turarsi le orecchie dicendo «Si sente che l'hai proprio mangiata oggi la ringa salata». Il basso Zen era conservatore arrabbiato. Per esempio, non poteva soffrire le opere del Verdi. Ne diceva un mondo di male, specialmente del Rigoletto, allora fresco fresco. Resisteva, finché poteva, al desiderio dei giovani quando volevano studiarle. Si bisticciava perciò anche col Chisiola, il quale gli aveva insegnato a cantare quasi mezzo secolo addietro. Un giorno che, a proposito di uno scolaro, baritono verdiano per la pelle, la questione s'era incalorita più del solito, il vecchietto roseo, fissando in volto il suo bisbetico discepolo con uno sguardo di rimprovero affettuoso, gli disse «Il Verdi, sai, vale quanto il Rossini, il Cimarosa o il Furlanetto». E l'altro, scandalizzato, alzava le spalle ghignando. «Tu vorresti», continuava il maestro, Che il mondo si fosse fermato agli anni della tua giovinezza, quelli degli amori e della presunzione. Ma vedi, tra noi e la musica c'è questa differenza.